my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it.
E allora torniamo in voce, sono le 17 in punto e come preannunciato abbiamo in collegamento dei compagni e compagne da Torino e con loro, come detto poc'anzi, volevamo farci una chiacchierata su un nuovo scritto che è stato prodotto proprio da loro, che si chiama Occasioni. Avevamo già insomma c'eravamo già fatti una chiacchierata su quello scritto precedentemente che si chiama Tutt'attorno, che era un po' una ricognizione sulla ristrutturazione del welfare state in Italia e non solo, e insomma questo avevamo insomma letto con interesse quel ragionamento lì, quei ragionamenti che si portavano avanti su quel testo, e volevamo un po' proseguire visto che questo nuovo scritto che avete prodotto un po' è sulla scia di quello, e anche se va poi a trattare temi un po' che ci riguardano un po' più da vicino. Quindi innanzitutto vi do il benvenuto a Silenzio Assordante, mi ascoltate bene?
Sì, ciao a tutti.
Ciao. Allora guarda, io ti cedo direttamente la parola, intanto se ci vuoi presentare questo nuovo lavoro che avete fatto.
Sì, allora diciamo così, innanzitutto è un testo che prova soltanto a sollevare gli spunti di riflessione senza avere la pretesa poi di affrontarli adeguatamente, approfondendo come meriterebbero, nel senso che le questioni diciamo che questo testo prova a toccare sono abbastanza impegnative, sicuramente non possono essere affrontate in così breve spazio. Diciamo che un po' il ragionamento da cui proviamo a partire è un dato, ci sembra un dato di fatto, insomma, abbastanza evidente, è quello un po' dell'esiguità numerica che oggi contraddistingue un po' tutte le situazioni, diciamo, di movimento, in realtà di movimento, perlomeno in questa parte di mondo, ecco. Un'esiguità numerica che evidentemente ha delle cause strutturali, nel senso che quando si parla di fine delle ideologie, della fine delle grandi narrazioni, per cui di un collante ideologico che viene meno e che quindi di fatto rispetto al passato ha un suo peso rispetto a un po' tutte le strutture tradizionali, come non so, la maggior parte dei partiti politici che si sono sviluppati negli ultimi secoli, questa roba qui ha una ricaduta anche rispetto a quelli che sono ambiti invece di movimento, antagonisti, rivoluzionari, eccetera eccetera. E un riflesso di questa fine, diciamo, delle ideologie, questa mancanza di quella ideologica è, se ci pensiamo bene, la mancanza di riflessioni teoriche scritte, o anche proprio la mancanza di discussione attorno a questioni che di fatto erano patrimonio, sono stati storicamente un patrimonio importante per i compagni. Pensiamo a quanto poco spazio ed energia oggi si dedichi a descrivere il mondo per cui ci battiamo, quella società di liberi uguali che dovrebbe essere l'obiettivo delle lotte, dei nostri percorsi e dei nostri sforzi. Se pensiamo al tempo e alle energie che dedicavano a questo aspetto i compagni rivoluzionari di diversi decenni fa, e la praticamente assoluta mancanza che c'è oggi di riflessioni attorno a questa roba qui, questo è un primo elemento che dovrebbe insomma farci riflettere.
Ecco, su questo perché ti interrompo un attimo, perché questo insomma era anche uno dei punti che, leggendo un po' il testo, anche nei ragionamenti che qui in redazione abbiamo provato ad abbozzare, era un po' il punto che ci colpiva di più, su cui ci troviamo anche fondamentalmente molto d'accordo, nel senso che comunque quello che si traccia anche nel ragionamento che fate è una sorta di non lo so, io la chiamo così, di utopia negativa, cioè riusciamo comunque a in qualche modo siamo riusciti nell'ultimo periodo anche lungo a mettere mettere in fila tutta una serie di no abbastanza netti, cioè riusciamo a dire molto bene ciò che non ci piace, però effettivamente la fase come dire costruttiva, anche se non mi piace molto questo termine, però è rimasta un po' fuori dai ragionamenti che ci facciamo, e spesso anche nel portare avanti le lotte ci troviamo un po' impelagati nella quotidianità che alcune lotte poi portano avanti. Proprio prima di voi abbiamo fatto un po' una ricognizione, visto quello che è successo pochi giorni fa a Castelnuovo di Porto, su quelle che sono le lotte per esempio nei centri come Icara, e lì si notano veramente una serie di, cioè noi sappiamo molto bene dire ciò che non ci sta bene, ciò che non ci piace, però poi facciamo molta fatica a portare un po' poi avanti questo ragionamento.
Sì, io credo che questo aspetto pesi non soltanto rispetto alla chiarezza dei nostri discorsi, alla capacità che abbiamo, alla possibilità che abbiamo di comunicare il mondo che abbiamo nel cuore, mettiamola così, con altri, ma ha un suo peso anche rispetto poi a, come dire, la tensione e le energie che oggigiorno i compagni riescono ad avere, a mantenere, soprattutto nel corso della loro vita. Ecco, molto banalmente, quando ci viene, immagino che tutti, quando ci chiediamo per che cosa ci stiamo battendo, dove vanno i nostri sforzi, oltre alla tensione etica che naturalmente ci anima, credo che insomma difficilmente pensiamo che stiamo lottando veramente per provare a fare la rivoluzione, che era, come dire, l'obiettivo, lo sguardo che avevano molti rivoluzionari che ci hanno preceduto, di cui leggiamo testimonianze, biografie, racconti, di cui insomma sentiamo parlare. Probabilmente è anche la stessa attenzione che anima altri compagni in altri contesti, in altre realtà lontane da questo Occidente. Sicuramente qui questa roba qui manca, e questa mancanza qui ha un peso anche poi nella difficoltà, per cui quando ci si trova in momenti di passa come questi, in momenti in cui le lotte fanno fatica a prendere piede, a svilupparsi, eccetera eccetera, lo sconforto emerge, non ci si sente parte di un qualcosa di più ampio respiro, e questa roba qui sicuramente ha un peso maggiore. Ecco, noi abbiamo trovato questa, non siamo degli amanti di citazioni, però abbiamo trovato questa citazione di un rivoluzionario di qualche secolo fa, che secondo me è molto precisa da questo punto di vista. Lui dice, rivoluzionario che ha partecipato a molte insurrezioni, insomma ha un'esperienza notevole riguardo a quello che diceva, e lui dice: nessuno può voler distruggere senza avere almeno una lontana immaginazione, vera o falsa, dell'ordine delle cose che dovrà, secondo lui, succedere a quello esistente al momento presente. Perché l'azione distruttiva è sempre determinata, non solo nella sua essenza, nel grado della sua intensità, ma ancora nei modi, nelle prospettive e nei mezzi che essa impiega, dall'ideale positivo che costituisce la sua ispirazione prima, la sua anima. Ecco, diciamo che l'ideale positivo, tu parlavi prima di, come dire, un
sì, di una sorta di utopia negativa praticamente, in cui
esatto. Quell'ideale positivo direi che oggi è assolutamente assente, non soltanto per limiti nostri, ma perché, come dire, il capitalismo probabilmente da queste parti si è sviluppato a un punto tale che ha gettato veramente un'ombra di irreversibilità sulle nostre vite. Noi facciamo fatica non soltanto a progettare un modo diverso di vivere, ma anche soltanto a immaginarlo. Gli spazi a livello anche sull'immaginativo sono veramente, veramente ridotti, e questo è un dato, è un primo elemento che secondo noi in parte spiega comunque le difficoltà in cui si dibattono un po' tutte le situazioni di movimento oggi, e che ha una ricaduta poi anche da un punto di vista meramente quantitativo.
Assolutamente, assolutamente. Poi insomma questo mi sembra uno degli elementi caratterizzanti proprio della nostra epoca, cioè la disillusione, il fatto che spesso ci si sente dire no, che tutto è uguale, tanto non cambia niente, mo, lo dico in maniera molto così da chiacchiera, però effettivamente è caratterizzante per la nostra epoca e ovviamente è caratterizzante per tutti e tutte, perché poi un altro errore che spesso facciamo noi compagni e compagne è che è quello un po' di separarci un po' da quello che è il corpo in generale di una popolazione, di un territorio, e quindi anche forse per questo facciamo fatica a non so, a portare avanti dei ragionamenti. Un'altra questione che poi è posta nel testo riguarda in qualche modo quella tra virgolette generazionale. Anche su questo vorrei stimolare un po' la chiacchierata, proprio perché proprio per questo che ci siamo detti, spesso poi la vita diciamo che si comincia a fare quando si intraprende si intraprendono percorsi di lotta anche più differenti, in qualche modo cambia o si stravolge a volte del tutto, e purtroppo poi di fronte a condizioni, diciamo di fronte alla vita reale che poi una persona deve affrontare, molte di queste diciamo inclinazioni vanno in contraddizione, e lì poi insomma subentrano i problemi, subentra anche una certa fatica e dunque proprio questa disillusione di cui stiamo parlando. Ci senti?
Pronto, ciao.
Sì,
sì,
ciao,
sì, ecco. Sì, abbiamo solo problemi, abbiamo cambiato.
Bene,
adesso
bene. Ciao, ciao.
Sì, abbiamo un po' i problemi di passaggio del telefono, anche perché dobbiamo mettere l'altro parlante. Ma allora sì, nel senso che appunto questo focus sulla questione, come poi è l'incipit anche del testo, è abbastanza importante. In realtà sotto svariati aspetti, alcuni che sono diciamo legati alla capacità di tenuta e di sviluppo e di forza di gruppi specifici di compagni che comunque nel non riuscire a far sì che compagni che devono affrontare le difficoltà della vita di fatto perdono una forza, sia come forza materiale, di energie eccetera, sia come capacità di tramandare esperienze di lotta, ragionamenti, perché poi la maggior parte dei compagni che delle compagne che si allontanano purtroppo si allontanano in toto, ovvero spariscono spesso dalle situazioni di lotta, e questo è un problema per il gruppo, è un problema per il progetto di lotta o per il progetto più ampio, possiamo chiamarlo anche rivoluzionario, dandoci un po' di arie, che si tenta di portare avanti. E poi questo è importante. Detto questo, va anche precisato che trovare occasioni, e quindi trovare delle occasioni di lotta a partire dalle proprie difficoltà, dai propri problemi, dai propri bisogni che si affrontano soprattutto da una certa età in poi, ma in realtà anche da molto giovani, nel nostro vivere all'interno di questo mondo in costante, dove le nostre possibilità di sopravvivenza sono in costante attacco, e tu hai citato Tutt'attorno, e Tutt'attorno era un testo che provava a dire questo, come anche, se vuoi possiamo vederlo anche come premessa, come sfondo all'interno del quale si inserisce occasioni. Ovviamente questa cosa qua non è solo un escamotage per mantenere più compagni possibile, ma è secondo noi una questione anche più profonda sul come pensiamo di voler rivoluzionare questo mondo, sotto vari aspetti, secondo me, come diceva Francesco, non necessariamente approfonditi all'interno di occasioni, ma che comunque noi almeno a Torino abbiamo provato a sviluppare nei ragionamenti, a spizzichi e bocconi dalle nostre esperienze di lotta. Uno degli aspetti è che partire, cioè essere soggetto, adesso utilizzo il termine soggetto che è sbagliato, però essere protagonisti delle lotte nelle quali ci inseriamo insieme agli sfruttati eccetera, vuol dire da un lato imparare a conoscere meglio e le persone con cui si hanno attorno, ciò che li muovono e quindi ciò che potrebbero muoverli a un'opposizione radicale a questo mondo e non solo parziale o rivendicativa, per quanto noi pensiamo sia giusto lottare all'interno di lotte rivendicative, e quindi non so, conoscere, imparare a conoscere chi si ha attorno e imparare a conoscere anche come funzionano determinati meccanismi di sfruttamento nei quali viviamo e che subiamo quotidianamente, no? E questa cosa qua è abbastanza importante. perché se un domani con forme completamente diverse, forse completamente diverse, forse simili, ci dovesse essere un gilet jaune all'italiana o comunque un momento di grosse sommosse sociali anche in questo paese, secondo noi avere questa esperienza, cioè aver avuto la capacità di partire anche dalle proprie, dai propri, creando delle lotte, dei piccoli episodi di conflitto, dalle proprie esperienze di sfruttamento e di bisogno di oppressione, può dare una marcia in più in quei momenti lì per approfondire le rotture che si verrebbero a creare. Ora, questo non è scritto in occasioni, però penso si possa un po' ricollegare.
Assolutamente, insomma, un po' come spesso ci diciamo, ma poi non è facile, diciamo così, attuarlo. È un po' la questione di, come scrivete anche voi, riprendere un po' a guardare con una prospettiva molto concreta e molto chiara quella che è la realtà, per poi vedere e capire quali sono anche proprio le occasioni, per l'appunto, di conflittuali che poi ci si pongono davanti, perché spesso temo che molte di queste occasioni ci passano davanti come treni e spesso le perdiamo proprio perché immersi in una quotidianità che è abbastanza lacerante. Questo è un altro punto, diciamo, del testo, ovvero che comunque, cioè, viviamo una normalità così, a volte così piena, così densa, che intrecciarla poi con percorsi di lotta eccetera è veramente complicato in qualche modo.
Sì, io proverei a dirla così. A cosa pensiamo che servano le lotte? Pensiamo che le lotte possano essere anche, come dire, uno strumento, un modo per affrontare con un certo piglio, con determinate modalità, i problemi che ci si presentano? Potrebbe sembrare una domanda banale, non credo che lo sia molto, nel senso che perché tendenzialmente i compagni privilegiano determinate questioni rispetto ad altre, cioè perché le lotte dei compagni si concentrano principalmente su alcuni aspetti piuttosto che altri della cosiddetta questione sociale, perché ci si occupa, per dire giustamente, perché ci si occupa molto di carcere, della militarizzazione, delle guerre, della questione dei migranti, della reclusione, della detenzione amministrativa, delle nocività ambientali che devastano a ritmo crescente questo pianeta, e altre questioni tendenzialmente come dire, sono abbastanza assente dai radar delle situazioni di movimento. C'è un ragionamento teorico di fondo dietro questa scelta. Riteniamo che alcuni terreni abbiano, come dire, delle possibilità maggiori in termini di conflitto, riteniamo che delle questioni, pensiamo, non lo so, alla sanità, siano dei terreni che invece non possano produrre conflitti di nessun tipo, siano recuperabili, eccetera eccetera. E soprattutto perché molto molto difficilmente partiamo da problemi che ci capitano, che ci capitano direttamente nella vita, o che, come dire, coinvolgono delle persone a noi vicine, per provare a costruire delle piccole, anche piccole esperienze di conflitto. Questa mancanza qui sembra abbastanza significativa. Ora, gli esempi potrebbero essere tanti. Io, pensando a me, mi verrebbe in mente che se chiudono, non so, un reparto di ospedale vicino a casa mia, questa roba probabilmente mi farebbe incazzare, perché di fatto renderebbe la mia vita più complicata, dovrei fare chilometri e chilometri per accedere a determinate cure, ma difficilmente penserei a quella come a una questione che posso affrontare, tra virgolette, da campagna, attraverso dei percorsi di lotta, ragionandone con le persone che vivono vicino a me e con i miei compagni, pensando che quello possa appunto essere un'occasione di conflitto attraverso cui conoscere delle persone, provare a contrastare dei progetti delle autorità e acquisire delle esperienze che mi potranno essere utili. Ecco, questo aspetto, per quella almeno che è la mia esperienza, poi magari ci sono, mi auguro, esperienze diverse che vanno, diciamo, in un'altra direzione, mi sembra un aspetto abbastanza importante. Soprattutto se si cala, si prova a calare un ragionamento di questo tipo in una dimensione temporale abbastanza di ampio respiro, cioè non un ragionamento che si limiti a ragionare in tempi brevi. Ecco, io credo che se dei compagni si pensano una parte attiva dei compagni che pungolano la realtà e che provano a stimolare delle lotte in un determinato territorio circoscritto, soprattutto per le energie che si riescono a mettere, ma in un arco di tempo lungo, quindi io vivo in Barriera di Milano a Torino, penso di voler vivere lì a lungo e ritengo che nel corso degli anni vorrò partecipare, promuovere tutta una serie di lotte e di conflitti, perché ritengo che il sedimentarsi e l'affastellarsi di queste esperienze di lotta possano sviluppare dei conflitti anche di prospettive molto interessanti, dure, vogliamo chiamarle insurrezionali per usare una parolaccia.
Ma sì, usiamola ogni tanto, va bene, dai.
Usiamola. Evidentemente non tutti i conflitti possono avere la stessa ampiezza, possono raggiungere lo stesso livello di scontro, possono coinvolgere lo stesso numero di persone, ma se noi pensiamo che dalle piccole esperienze che abbiamo a quelle un po' più grosse, questi conflitti comunicano tra di loro, sia perché coinvolgono tendenzialmente molte persone uguali, ci permettono di conoscere chi abbiamo attorno e permettono alle persone che abbiamo attorno di conoscerci, che è uno dei problemi secondo me centrali almeno di questo periodo, perché l'isolamento in cui versiamo un po' tutti, cioè l'atomizzazione feroce che c'è all'interno di queste società, credo che sia uno dei principali puntelli che permette in questo momento alle cose di andare così bene per i nostri governanti, perché se in questo momento ci fosse un livello di solidarietà un po' più sviluppata, sicuramente nascerebbero molte più esperienze di conflitto, visto che le condizioni di vita si stanno facendo molto difficili. Ecco, il problema è che la solidarietà non è un punto di partenza oggi è uno dei tanti obiettivi che i nostri sforzi dovrebbero provare a perseguire, ed è molto complicato. E comunque l'affastellarsi di queste piccole esperienze contro la chiusura di un reparto ospedaliero, contro le retate, così come contro l'aumento di una retta di un asilo in cui vanno i figli di alcuni compagni che vivono in quel quartiere, di tanti altri abitanti di quel quartiere, l'insieme di questo tipo di esperienze può, secondo me, mettere in moto dei meccanismi di cui oggi avremo molto bisogno. Dovremmo uscire dall'idea che quello che facciamo, se non mostra dei risultati nell'immediato, oggi, domani, dopodomani, ci stufiamo, lo mettiamo nel cassetto e cominciamo con un'altra cosa. Dovremmo cercare di avere un po' più di fiato.
Ecco, quest'ansia da risultato, anche questa mi sembra abbastanza tipica dei nostri tempi, ci educano proprio al successo, quindi purtroppo ci portiamo dietro questo bagaglio culturale che è grosso e quindi ha il suo peso. Secondo me questo è uno dei punti tra i più importanti, proprio perché la pazienza, il fatto di sapere anche tornare ad essere in grado di progettare, programmare in qualche modo anche a lungo raggio l'efficacia che si può avere su un determinato territorio o anche su porzioni più vaste di spazio, questo insomma dovrebbe essere uno dei punti centrali su cui è necessario riflettere, anche perché poi la controparte invece di progetti ne fa e come, insomma, quindi si tratta di programmazioni anche su lunga durata. Lo dico perché dopo questa conversazione andremo a parlare proprio di questo, e insomma si vede che la progettazione è forte, e in qualche modo, se non gli si contrappone qualcosa di più strutturato, più organizzato, è facile poi ritrovarsi poco o niente tra le mani, proprio perché appunto spesso ci ritroviamo a fare, non so, cose abbastanza estemporanee che poi facciamo anche fatica a collegarle tra di loro.
Pronto? Sì.
Vai.
No, certo, però non ho capito se volevi approfondire un altro aspetto in particolare.
No, era solo un po' per suffragare quello che dicevate, insomma. Sì. Noi, io mi dico, se se cioè, volete aggiungere ancora qualcosa,
dire, ovviamente potrebbero dire mille cose, certo. In realtà, cioè, il punto secondo me, da un lato bisognerebbe constatare che purtroppo siamo a un livello zero. Cioè, e secondo me il problema anche di questo testo, che non è un problema ma è un problema diciamo generale, è che non poggia su, a nostra conoscenza, poi io spero che qualcuno possa smentirci, su chissà quante esperienze che vadano in quella direzione. Quindi il livello è un livello zero, bisognerebbe iniziare, perché tra l'altro comunque partire, cioè impostare delle lotte che abbiano delle rivendicazioni parziali a partire dai propri bisogni, dai propri problemi, e quindi essere al tempo stesso compagni rivoluzionari e persone che hanno un problema parziale, pone delle questioni difficili da sviscerare. Non è una cosa neutrale, noi non pensiamo che questa cosa sia tutta felice, tutta lineare, non c'è linearità, è molto complesso, è molto difficile, pone dei problemi di vario genere, sia etici che rivoluzionari, e quindi è una cosa di cui bisognerebbe discutere, però per discuterne bisogna che qualcuno ci provi. Quindi a Torino qualcuno un po' ci prova, in altre città penso che qualcuno ci stia iniziando a ragionare, e quindi varrebbe la pena poi insomma svisciare questi ragionamenti. Le ultime due cose che volevo dire, di respiro più generale, sì, la controparte progetta molto, sicuramente siamo in una fase in cui gli stati e il capitalismo nel quale viviamo hanno ciclicamente progetti ventennali su cui pensano di sviluppare le proprie dimensioni direttrici di sviluppo. Dopodiché io penso anche che siano molto fragili davanti delle energie che si scatenano più forti di quelle che prevedevano. A me viene in mente, ad esempio, però correggimi se sbaglio, che quando anni fa i compagni parlavano di Urban Operation 2020, quindi tarato su una progettualità ventennale, che era un testo voluto dalla NATO per capire come sedare le piccole e medie insurrezioni che si sarebbero presentate in centri di media dimensione, e l'esempio era anche la Francia, mi pare che quello che sta succedendo li abbia un po' sbarellati e che non siano esattamente in grado di gestire quello che sta succedendo, come invece in quello studio pensavano di essere in grado di poter fare e scampare i rischi di un'insurrezione Ventura. In Francia non sta succedendo un'insurrezione, però per dire che la controparte si presenta proprio per la sua ideologia in un modo monolitico e con questa progettualità decennale super consolidata, che secondo me certe volte gli può sfuggire di mano, quindi questo è importante. L'altra cosa, e poi concludo, di contro non è che noi dobbiamo porgli una progettualità contro ventennale, nel senso che tu hai utilizzato il termine programma, io lo capisco, però qua noi non abbiamo in testa un programma, noi constatiamo il fatto che la rivoluzione non saremo in grado di farla oggi e cerchiamo di capire quali sono gli strumenti che possiamo avere, però spero che ognuno di noi la voglia fare all'interno di questa vita, e forse questa è una delle cose che un po' ci spingono, ed è il motivo per cui invece che magari restare su delle cose che appunto separano la vita personale dalla militanza e che tutto sommato vanno sempre bene, e forse ci giustificano anche davanti alla nostra coscienza rivoluzionaria, pensiamo che valga la pena mettersi in gioco su una temporalità anche più lunga, ma perché la vogliamo fare veramente questa cosa che chiamano insurrezione e poi rivoluzione. Ora siamo abbastanza analfabeti in merito perché la realtà è quella che è, però ci proviamo, insomma.
Assolutamente, guarda, mi trovi quasi totalmente d'accordo. Poi insomma mi avete fatto un assist perfetto, perché proprio quello di cui andremo a parlare dopo, appunto questo, sarà proprio un po' andare a commentare un pochino quello che si diceva in questo documento Urban Operation NATO. Adesso ne sono usciti diversi nuovi, soprattutto dalla scienza militare ci vengono tante suggestioni che parlano del 2050, proprio perché appunto la controparte ama progettare. Ma sono assolutamente d'accordo con te che il fatto che molta di questa programmazione molto ideologica è assolutamente, insomma, non è un monolite che ci sta di fronte, perché poi questo è un altro problema: la realtà è sicuramente qualcosa di a volte un macigno che ci schiaccia, però non dobbiamo per forza farci schiacciare da questo macigno, altrimenti le possibilità e le occasioni verrebbero meno a prescindere, e questo è un approccio che non ci possiamo assolutamente permettere. Se non avete nient'altro da aggiungere, io vi saluto, così vi lascio in pace, e speriamo di vederci presto.
Va bene,
ok, un abbraccio,
ciao.
E allora, quella che abbiamo appena ascoltato era una chiacchierata su questo testo prodotto da compagni e compagne di Torino. Con loro ci fa spesso piacere chiacchierare di questi temi, tenere vivo questo confronto che pensiamo sia utile a tutti e tutte. Adesso ci prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo con la fine della trasmissione, quindi restate all'ascolto. We about to get you right.